Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic con il sottoscritto Marco Schiaffino al microfono dello studio 3 di Radio Popolare Milano e anche questa sera in versione registrata. Questa sera parleremo di problematiche relative alle politiche dell'Unione Europea, in particolare al Digital Markets Act, che è una delle norme che vengono applicate ai giganti della Silicon Valley nel vecchio continente. Parleremo anche tanto di cybersecurity e intelligenza artificiale, perché nel corso della settimana sono arrivate una raffica di notizie, devo dire, piuttosto curiose, anche se un po' complicate. Cercherò di spiegarle nel migliore dei modi e ci sono anche tante altre valutazioni che riguardano sempre l'implementazione dell'intelligenza artificiale, che ormai è inutile sottolinearlo, sta monopolizzando completamente il dibattito nel mondo del digitale. Ma andiamo subito a parlare di Digital Markets Act, così poi ci facciamo un grosso tuffo nella I. Allora, con lo stacco odiato da Alessandro Diegoli andiamo a parlare di Unione Europea e di Google in particolare. Perché? Beh, perché nel corso della settimana, e ne abbiamo parlato anche ai microfoni di Radio Popolare, ci sono state due decisioni della Commissione Europea che riguardano l'azienda di Mountain View. Le due decisioni derivano da una normativa che si chiama Digital Markets Act e che forse è la normativa più controversa dell'Unione Europea per quanto riguarda i servizi digitali. Allora, quello che è stato partorito dall'Unione negli anni sono stati il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, il famoso GDPR, che è quello che protegge la privacy e il trattamento delle informazioni relative agli utenti, il Digital Services Act, che è una normativa sui servizi digitali che ha una logica abbastanza simile a quella del GDPR, cioè ha come obiettivo quello di garantire tutta una serie di diritti delle persone nei confronti delle big tech. Ecco, il Digital Markets Act è una cosa completamente diversa e io ho la netta sensazione che l'abbia fatto gente che si intende molto più di economia che di tecnologia, perché ha inanellato veramente una serie di decisioni abbastanza sconcertanti, e queste ultime riguardanti Google non fanno eccezione. Allora, primo tema, quello che dice la Commissione Europea è che Google in pratica dovrebbe consentire a qualsiasi chatbot di intelligenza artificiale l'accesso ad alcune funzionalità, nello specifico 11, di Android. In pratica quello che dicono è che, siccome al momento si può usare solo Gemini, quindi il chatbot creato da Google stessa, per controllare, eseguire operazioni su uno smartphone con Android, il fatto che non si possa fare con altri chatbot sarebbe una limitazione della concorrenza. Ed è questo un po' il mantra del Digital Markets Act, che, se la vogliamo dire come la rappresentano gli esponenti della Commissione Europea e chi è favorevole a questo provvedimento, vuole aprire il mercato e impedire che ci siano delle posizioni di oligopolio, di monopolio. Se la vogliamo dire male, un po' come la vedo io, è un tentativo anche piuttosto maldestro di aprire degli spazi per le start-up europee, obbligando i colossi statunitensi a lasciargli più spazio. Ora, le critiche arrivano naturalmente da parte di Google, e qui non ci sono dubbi, ma anche da tutto il mondo della sicurezza informatica. Perché? Allora, sappiamo, e lo vedremo anche più tardi, che l'intelligenza artificiale non è propriamente la tecnologia più sicura al mondo. Quindi, che cosa può andare storto nel momento in cui si concede in un sistema operativo semiaperto come quello di Android a qualsiasi chatbot di interagire con le applicazioni, di copiare file, di scaricare qualsiasi tipo di documento? È un potenziale disastro, tanto più che nell'ottica di Google questo significa ritrovarsi a dover gestire tutta la sicurezza tenendo conto di chatbot di intelligenza artificiale che non conosce e non può conoscere, quindi che non hanno dei comportamenti prevedibili. Allora, faccio un esempio. Nel momento in cui gli sviluppatori di Google dovessero rendersi conto che determinate istruzioni sono pericolose, possono agire con Gemini su due fronti, cioè possono da un lato mettere dei controlli a livello di sistema operativo, dall'altro però mettere dei controlli anche a livello di chatbot. Ora provate a immaginare cosa significhi dover fare questa cosa invece con due o tre prodotti di aziende concorrenti con le quali bisognerebbe interfacciarsi e lavorare insieme. È un dispendio di energie pazzesche, e soprattutto il rischio che le cose vadano male sempre dietro l'angolo. L'altra decisione della Commissione europea riguarda uno dei mercati in cui Google è leader, mettiamola così, o veramente ha una forma di monopolio, che è quello delle ricerche online. Che cosa dice la Commissione europea? E questo devo dire che raggiunge davvero il surreale, che in pratica Google dovrebbe condividere con i concorrenti e in particolare con chi sviluppa ancora una volta chatbot per l'intelligenza artificiale i dati che registra dalle ricerche dei suoi utenti, cioè in pratica tutte quelle informazioni che dicono che Marco Schiaffino ha fatto quel tot di ricerche nel corso della settimana e che permettono naturalmente di migliorare le prestazioni di qualsiasi motore di ricerca. Allora, intanto da questa impostazione emerge come ormai la Commissione europea stia considerando i chatbot come i successori dei normali motori di ricerca, cosa che non è particolarmente vera e non è nemmeno particolarmente desiderabile. Ma il problema è, e qua sono abbastanza d'accordo con quello che dicono i dirigenti di Google nel comunicato stampa, che si tratta di un comportamento che metterebbe a rischio la privacy di milioni di persone. Allora, il tema è molto semplice. Nel momento in cui tutte queste informazioni, che sono sì sensibili, ce lo diciamo da parecchio tempo, sono nelle mani di un solo soggetto, che fra l'altro è quello che direttamente le raccoglie, è anche più facile controllarle. Nel momento in cui dovessero saltar fuori, dovesse esserci un leak, come si dice in gergo, è piuttosto facile capire da dove arrivi. Nel momento in cui abbiamo decine o addirittura centinaia di aziende che possono accedere a questi dati, diventa molto molto più difficile farlo. Tra l'altro, la Commissione europea ha accennato a una sorta di meccanismo che dovrebbe essere supervisionato da istituzioni europee stesse, che dovrebbero addirittura decidere quale è la contropartita economica che Google dovrebbe richiedere a chi accede a questi dati e anche fissare le procedure per garantire la privacy. Insomma, un casino incredibile che potrà complicare la vita di tutti, mettere a rischio i dati di tutte le persone che usano Google Search. Nel caso in cui Google non dovesse condividere i dati di ricerca entro gennaio del 2027, quindi praticamente dopodomani, corre il rischio di andare incontro alla solita sanzione Monster che viene quantificata nel 10% del fatturato globale dell'azienda. Beh, niente male, vedremo come andranno avanti le cose. Francamente io ritengo che il Digital Markets Act stia creando più problemi di quanti ne possa risolvere, soprattutto perché quello che sta succedendo è che in molti casi le aziende statunitensi, per timore di trovarsi in situazioni spinose come quella che sta vivendo ora Google, decidono di avviare una sorta di doppio binario. L'ha fatto Apple, per esempio, che ha ritardato il lancio dell'intelligenza artificiale sull'iPhone in Europa proprio perché ha paura che possa succedere qualcosa di simile. Insomma, il risultato è che tra un po' di tempo, forse in Europa, avremo un livello tecnologico molto diverso rispetto a quello del resto del mondo. Allora, lasciamo l'Europa e passiamo agli Stati Uniti per parlare sempre più o meno di intelligenza artificiale, ma anche con ricadute qui da noi, mettiamola così. Allora, la notizia arriva dallo stato di New York, che è il primo stato della Unione, in quel caso nordamericana, che ha deciso di bloccare la costruzione di nuovi data center per l'intelligenza artificiale. Lo ha deciso la governatrice Kathy Hochul, che ha dichiarato di non essere contro l'intelligenza artificiale, ma riscontrare dei problemi nel proliferare di data center per l'intelligenza artificiale. Nel dettaglio, il divieto riguarda i permessi per il prossimo anno di costruzione di data center che abbiano una potenza superiore ai 50 megawatt. Allora, sì, la potenza dei data center viene calcolata sostanzialmente con il loro potenziale assorbimento di energia. Le motivazioni sono le solite, cioè il fatto che i data center per l'intelligenza artificiale consumano molta elettricità e acqua. E in particolare negli Stati Uniti, che hanno un sistema di distribuzione elettrica, o meglio diciamo un sistema economico diverso dal nostro, spesso e volentieri il fatto che arrivino soggetti che consumano un mucchio di energia elettrica portano automaticamente, sulle gioie del libero mercato, all'aumento delle bollette. E quindi il famoso detto "not in my backyard", cioè non nel mio cortile di casa, negli Stati Uniti ha un po' più senso di quanto accada per esempio in Italia, dove non è che se aprono un data center in Lombardia di colpo in Lombardia l'energia elettrica costa di più. Bene o male l'impatto è distribuito su tutto il paese, ma forse non ha nemmeno grandissimi impatti dal punto di vista delle bollette, perché da noi è molto molto più regolamentata. In ogni caso si tratta di un tema estremamente caldo, tema che viene considerato estremamente caldo anche sotto un altro profilo, e qui vado a toccare un tema che è stato sollevato da Federico Fubini sul Corriere della Sera, che vabbè, sulle conclusioni io non sono assolutamente d'accordo, però non è una novità, che però segnala come tutto il tema della sostituzione uomo-macchina legato all'intelligenza artificiale abbia delle ripercussioni anche a livello fiscale. Perché? Beh, fa notare Fubini che se anche soltanto portasse a una diminuzione dell'1 o del 2% dell'occupazione, ci sarebbero delle ripercussioni potenzialmente devastanti in tutti i paesi. L'esempio che viene fatto è che in Italia tasse e contributi sul lavoro dipendente coprono praticamente il 50% di tutte le entrate pubbliche. Ora, togliere il 2% significa togliere praticamente l'1% di tutte le entrate pubbliche del paese, e non è poco. Fra l'altro, negli Stati Uniti, che sono molto più liberisti, la componente redditi da lavoro coprirebbe qualcosa come il 67% di tutte le entrate pubbliche. Quale sarebbe la soluzione? E qua torniamo ai data center. È un'imposta proprio sui data center. Il ragionamento è abbastanza lineare, cioè si dice se l'intelligenza artificiale toglie del lavoro e quindi indirettamente toglie anche degli introiti per il fisco, andiamo a tassare i data center. E come la facciamo? Beh, lo facciamo basandoci sull'indicatore disponibile della loro attività, il consumo elettrico, come si diceva prima. Per adesso lo ha fatto la Virginia, negli Stati Uniti d'America, che ha imposto un prelievo fiscale di 0,011 dollari per kilowattora consumato. Può funzionare questa cosa? Sì, probabilmente se lo fanno tutti. Io ho già in mente che, visto che in Europa assistiamo già al dumping fiscale fatto dall'Irlanda col famoso giochino del doppio panino irlandese, ci ritroveremmo quasi sicuramente con qualche stato dell'Unione che non metterebbe la tassa pur di attirare gli investimenti dei data center, o perlomeno terrebbe una tassa bassissima. Chissà se magari la Commissione Europea per una volta potrebbe cercare di fare qualcosa per unificare questo tipo di tassazione. Direi che è il momento del primo brano, e vabbè, partiamo con una novità. È uscito questo brano dei Queens of the Stone Age e noi andiamo ad ascoltarcelo.
I'm chandeliering, I'm fearing the worst. I hang from the ceiling here, you pray for my curse. They're supposed to love me the most, but breaking my heart. Wish I could share a bit more to petrify. The sound of your voice and the things that you say, just shut up and fuck me. Oh, shut up and go away. You drive me crazy for sure, but I can do that myself. If you need me, come and see me on Easy Street. I ain't hard to find. Down on the floor. Question how he has not been punched in the face. I'm not like that anymore. Been dead a long time. But don't believe in luck, so you can have mine. Drinking don't help, but it sure blocks out the hell. Don't ruin the vibe, I do all. If you need me, come and see me on Easy Street. I ain't hard to find. Amazing to be lost, to amaze you. We'll be right back.
Veniamo ora al pezzo forte della serata, perché parliamo di intelligenza artificiale, sì, e di cyber security, ma soprattutto di modelli di intelligenza artificiale impazziti. Allora, tutto è cominciato lo scorso 20 di luglio, quando Hugging Face ha dichiarato di aver subito un attacco da parte di un agente di intelligenza artificiale completamente autonomo. Allora, mettiamo un po' dei paletti. Che cos'è Hugging Face? Hugging Face è quella che in gergo viene chiamato un repository, o meglio anche uno spazio collaborativo, in cui si possono memorizzare modelli di intelligenza artificiale, dataset, database, insomma tutto quello che serve per sfruttare al massimo l'AI. Si tratta di uno spazio che viene utilizzato tantissimo dalle aziende per lo sviluppo dei loro sistemi digitali. Quindi la notizia è già abbastanza clamorosa. Già abbastanza clamoroso il fatto che questo attacco sia stato portato da un agente di intelligenza artificiale che autonomamente pare abbia orchestrato più di 17.000 operazioni sfruttando delle vulnerabilità zero day, quindi delle vulnerabilità fino a quel momento sconosciute, per violare i sistemi di Hugging Face. Ma la vera bomba è arrivata proprio ieri, ed è l'ammissione da parte di OpenAI, l'azienda di Sam Altman, quella che ha sviluppato ChatGPT, del fatto che l'attacco è stato portato da un suo modello di intelligenza artificiale. E la cosa è abbastanza preoccupante, perché il tutto non era voluto. Che cosa è successo secondo la ricostruzione di OpenAI? Alcuni suoi modelli, GPT 5.6 Sol, che è il modello più recente in commercio, e un modello che è in fase di pre-release, quindi ancora in lavorazione, erano stati avviati in modalità di test all'interno di un ambiente che viene chiamato in gergo sandbox, una scatola di sabbia, cioè un ambiente che teoricamente è completamente isolato. L'obiettivo era quello di fargli fare un test, un benchmark per la precisione, quindi diciamo una prova in cui avrebbero ricevuto un punteggio su quanto fossero bravi nel settore della cyber security. Ecco, il problema è che secondo quello che dicono gli sviluppatori di OpenAI, il nuovo modello avrebbe deciso autonomamente di barare. In pratica, al posto di eseguire il test che gli era stato proposto, il modello di OpenAI ha pensato bene che all'interno del repository di Hugging Face, quindi in tutti quei database, ci potessero essere le soluzioni per ottenere un punteggio elevato nel test. E quindi cosa ha fatto? Ha portato un attacco in piena autonomia a Hugging Face per andare a cercare quelle informazioni. Ora, naturalmente questo apre a scenari abbastanza inquietanti, perché se per il momento circolava un certo scetticismo di fronte agli scenari in cui un modello di intelligenza artificiale potesse completamente andare fuori di testa e agire in maniera illegale o comunque diciamo non desiderata, questa è la dimostrazione che può succedere. E soprattutto ci sono tutta una serie di allegati a questa vicenda. Perché? Perché nel racconto degli esperti di cyber security che dovevano proteggere le infrastrutture di Hugging Face, c'è anche un altro elemento. Quando loro hanno provato a contrastare l'attacco, hanno provato a farlo utilizzando un modello di intelligenza artificiale commerciale, lo hanno definito. Non hanno specificato se si trattasse di Claude Mythos, che è molto bravo in queste cose, oppure lo stesso ChatGPT. Il problema è che in quel momento l'intelligenza artificiale si è rifiutata di eseguire le operazioni che gli erano state richieste. Questo perché? Beh, il primo passo nel momento in cui si deve contrastare un attacco informatico è ricostruirne le mosse, quindi è quello che hanno cercato di fare gli esperti di security. Il problema è che l'intelligenza artificiale si è rifiutata di eseguire le operazioni perché diceva che sono illegali. Questo è un po' il metodo che viene utilizzato per impedire operazioni malevole ai motori di intelligenza artificiale, cioè i famosi guardrail, gli stessi che per esempio impediscono a ChatGPT di darci informazioni su come costruire una bomba artigianale o come organizzare una truffa. Il problema è che, come viene segnalato dagli esperti di sicurezza di Hugging Face, loro si sono ritrovati in una situazione in cui erano sotto attacco da parte di un modello estremamente evoluto che eseguiva un numero impressionante di operazioni al secondo, e quando hanno provato a contrastarlo con la stessa moneta, invece il modello di intelligenza artificiale si è rifiutato di agire. Questa è una delle conseguenze, tra le altre cose, delle decisioni, per esempio, del governo degli Stati Uniti. Sappiamo che Donald Trump, l'abbiamo raccontato qui a Doppio Click, con un ordine esecutivo ha imposto che vengano testati e limitati i modelli di intelligenza artificiale commerciali per impedire che possano essere usati per portare un attacco. Il risultato sembra essere che sia molto più difficile anche contrastare gli attacchi nel momento in cui si inseriscono questi blocchi. Un'ultima curiosità: per risolvere il problema, alla fine gli esperti di sicurezza di Hugging Face hanno usato un modello di intelligenza artificiale open source sviluppato in Cina. Allora, abbiamo parlato di Donald Trump, quindi vabbè, esauriamolo il capitolo Donald Trump, già che ci siamo, perché l'altra notizia della settimana è una comunicazione della società Trump Media, che è l'azienda che gestisce il social media di Donald Trump, quindi Truth. Allora, l'azienda è controllata in maniera abbastanza salda, mi sembra abbia circa il 41% delle azioni, se non sbaglio, dalla famiglia Trump, con Donald Jr., eccetera, eccetera, eccetera. E sappiamo benissimo che ormai Truth è il canale di comunicazione ufficiale di Donald Trump. Ecco, cosa hanno pensato bene di fare dalle parti di Trump Media? E devo dire che qua siamo fra il genio, il nonsense, e mi stupisce che non ci sia già una sollevazione incredibile, ma probabilmente c'è, in Italia non è arrivata una grandissima eco. Beh, in pratica hanno deciso di offrire una funzionalità che permetterebbe di accedere in anticipo ai post di alcune figure preminenti, compreso il presidente degli Stati Uniti. Cioè, cosa succederebbe nella pratica? Donald Trump si sveglia di notte, fa una delle sue sparate, chi è abbonato a pagamento vede le sue sparate con qualche minuto di anticipo rispetto agli altri. Ora, che valore può avere tutto questo? Proviamo a immaginare tutte le aziende che fanno speculazioni finanziarie, in cui spesso l'acquisto o la vendita di un'azione può essere favorevole o cioè comportare un guadagno anche semplicemente per qualche millisecondo di vantaggio sugli altri. Ecco, se uno sa che cosa passa per la testa del 47esimo presidente degli Stati Uniti con qualche minuto di anticipo rispetto agli altri, può sicuramente trarne qualche beneficio. E non mi riferisco solo al mercato azionario, ma anche per esempio al utilizzo di sistemi di scommessa come il famoso Polymarket, ne abbiamo parlato settimana scorsa, che ha un capitolo intero di scommesse che puntano su che cosa farà Trump. Ecco, provate a immaginare avere qualche minuto di anticipo su quello che dice, può essere devastante. Quanto costa avere questo accesso privilegiato alle notizie riguardanti Trump e altri personaggi di primo piano che non sono ancora stati indicati, beh, non poco, circa $100,000 al mese. E quindi diciamo che si tratta di qualcosa che molto probabilmente è alla portata dei grandi fondi di investimento, degli operatori su Wall Street e di chi vuole fare giochi al ribasso, giochi al rialzo e avere informazioni di prima mano con anticipo su tutto il resto del mondo. Io veramente non so più cosa pensare e lo trovo abbastanza sconcertante. Vabbè. E torniamo a spigolare fra le tante notizie che vi darò questa sera riguardanti la cyber security con un caso che io trovo abbastanza divertente. La notizia è che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 98 persone legate a una gang venezuelana che si chiama Trend Aragua, per aver rubato circa $6 million, violando attraverso un malware i bancomat. In pratica questo gruppo se ne andava in giro allegramente e pare che abbia colpito in 26 stati, ma particolarmente in Nebraska. Altre notizie parlano di attività anche in Latino America e in Europa, ma vabbè, dai documenti del Dipartimento di Giustizia non risultano. Come lavoravano? Bene o male si muovevano in automobile e venivano eterodiretti da i capi, diciamo, del, o meglio forse gli esperti di tecnologia. Utilizzavano o delle chiavi passepartout oppure dei metodi più violenti per scardinare la parte frontale, diciamo, del bancomat, ottenere accesso alle porte di rete e da lì caricare il malware che permetteva loro di fare quello che viene chiamato jackpotting, cioè in pratica mandare una falsa richiesta di prelievo aggirando completamente i limiti che sono impostati dai bancomat e quindi potendo prelevare anche centinaia di migliaia di dollari, sempre che ci fossero dentro il bancomat, alla volta. Il malware che utilizzavano era fra l'altro in grado di coprire le sue tracce, il malware si chiama Plotus, e si cancellava automaticamente, quindi non era nemmeno facile riuscire a inserire delle difese. Tra l'altro non so se le cose siano cambiate ultimamente, ma di solito i bancomat girano su versioni di Windows piuttosto vecchie. Fino a qualche anno fa addirittura la maggior parte giravano ancora su versioni light, mettiamola così, molto leggere e con funzionalità ridotte di Windows XP. Adesso sono state individuate tutte queste persone, sul sito di CBS News vengono riportate anche tutta una serie di fotografie o fotogrammi perlomeno ripresi dalle videocamere di sorveglianza e che hanno ripreso le azioni di questa gang, però a me fa sempre abbastanza ridere quando si arriva a degli attacchi informatici che hanno dei passaggi così rapidi dalla parte immateriale alla parte materiale, perché svuotare il bancomat con un malware è qualcosa di abbastanza divertente, mettiamola così. Oggi non l'ho anticipato, non ci sono ospiti a doppio clic, quindi sarà un soliloquio e quando c'è un soliloquio io metto normalmente più brani, se quello precedente era un brano di nuova uscita, questo invece è una solita dedica legata all'attualità, credo come molti e molte di voi. Io mi sono seguito la finale dei mondiali e devo dire che sono rimasto allibito nel momento in cui durante l'intervallo è andato in onda il TG1 e circa 10 ore prima era circolata la notizia dell'uccisione di Fakir Abderrahim. Nel TG1 tra un tempo e l'altro dei mondiali, il TG1 di Telemeloni, come ormai la chiamano tutto, non se n'è fatta assolutamente parola.
Words like violence break the silence, come crashing into my little world, painful to me, pierce right through me, can't you understand, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Depeche Mode, quando siamo ormai a 2/3 di trasmissione, mi fa sempre strano non essere in diretta, mi sarà capitato pochissimo, ma questo luglio funziona così. Torniamo in Italia, o meglio restiamo in Italia a questo punto, per dare una notizia di una vittoria dell'Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni, vittoria che a me non fa particolarmente felice. Perché? Perché il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi di Cloudflare riguardo il famigerato Piracy Shield. Riassunto breve per chi non si ricorda o non ha seguito la vicenda: da qualche tempo è attivo in Italia un sistema chiamato appunto Piracy Shield, che è un sistema privato gestito dalla praticamente dalla Lega di Serie A insieme a DAZN, insieme a Sky, eccetera eccetera eccetera, che utilizza un metodo piuttosto brutale per bloccare i siti pirata, quelli che trasmettono le partite in streaming illegalmente. Sono emersi tutta una serie di problemi riguardanti questa piattaforma. Intanto il fatto che spesso le segnalazioni non sono per niente accurate e verificate, ma seconda cosa, che è stato pensato come se il web fosse ancora quello degli anni 90. Perché? Perché Piracy Shield in pratica blocca sia i server DNS, sono i server che traducono il nome di un sito tipo www.radiopopolare.it nell'equivalente indirizzo IP composto da numeri che permettono al computer di collegarsi. Altra cosa, bloccano direttamente gli indirizzi IP. Ecco, il punto fondamentale è che, per come è fatto il web oggi, e in particolare per come funzionano i cosiddetti content delivery network, che sono dei sistemi che permettono di migliorare la trasmissione in streaming, quindi di farci vedere le cose senza saltellamenti, disturbi, ritardi, eccetera, 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 beh, sullo stesso IP ci possono essere più siti. Quindi cosa succede? Che quando arriva la segnalazione a Piracy Shield, che in 30 secondi richiede di bloccare quell'indirizzo IP, oltre al sito pirata vanno giù anche altri siti che magari sono perfettamente legittimi. Altro tema, le richieste che sono state fatte a Cloudflare praticamente non bloccherebbero i collegamenti soltanto in Italia, ma nell'universo mondo, il che è un po' eccessivo probabilmente. È un sistema, diciamo, di che porta a una forma di megalomania totale. Siamo l'unico paese che adotta un sistema del genere. Adesso Cloudflare ha già contestato la decisione del TAR del Lazio, presenterà appello al Consiglio di Stato, però questa si tratta di una partita che spesso, secondo me, viene un po' sottostimata, perché il fatto che la libertà di espressione sia in mano a un gruppo di emittenti private che possono bloccare intere porzioni a questo punto del web per tutelare i loro interessi, diciamo che è l'apripista per fare in modo che si possano adottare forme di controllo anche più pervasive e magari controllate direttamente da istituzioni governative, il che, come potete immaginare, non è una bellissima idea. Ma continuiamo a parlare di Cloudflare, almeno per un paio di minuti, perché la stessa azienda ha lanciato una proposta online per gli addetti ai lavori. Allora, Cloudflare, non l'ho detto prima, scusate, mi rifaccio adesso, è uno degli operatori di rete più grandi al mondo, gestisce una quantità spaventosa del traffico che circola su tutta internet. Qualche mese fa, ormai mi sembra un paio di mesi fa, ha inviato una segnalazione dicendo che per la prima volta sul web il traffico dei bot, usiamo termine generico, ma fra questi ci sono anche gli agenti di intelligenza artificiale, ha superato quello degli esseri umani. Cioè vuol dire che buona parte dei dati che circolano sono fatti circolare da software automatici e non da esseri umani. Questa cosa è un problemone per tutti ed è anche il motivo per cui esistono i famosi CAPTCHA. Avete presente? Erano la prima versione dei CAPTCHA era quella che chiedeva, per esempio, di individuare gli autobus piuttosto che le biciclette all'interno delle immagini. Poi sono stati un po' affinati e analizzano il modo in cui viene utilizzato il mouse quando si mette un segno di spunta, ma il loro scopo, come dice l'acronimo che sta per Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, cioè sistema pubblico automatizzato di Turing, del test di Turing per separare gli umani dai computer, è quello di bloccare i bot che potrebbero entrare in un sito e andare a generare traffico. Perché bloccarli? Perché alcuni di questi bot rubano informazioni. In ogni caso generano del traffico e questo significa dei costi per chi gestisce quel sito, quindi il blocco dei bot è qualcosa di assolutamente legittimo. Il problema è che i captcha spesso e volentieri sono una rottura di scatole. Io non so se avete presente quelli in cui ogni tanto viene chiesto di riscrivere il testo che compare in una finestra ed è scritto volutamente in maniera confusa. Io ci sono volte in cui mi è capitato di doverlo rifare 2 o 3 volte perché erano scritti in maniera troppo confusa e francamente non capivo che diavolo fossero quelle lettere e quei numeri. La proposta di Cloudflare è quella di sostituire i captcha con i PACT. Cosa dovrebbero essere i PACT? L'acronimo sta per Private Access Control Tokens. Il gioco è il seguente. In pratica quello che propone Cloudflare è un'alleanza fra tutti i siti web che esistono al mondo, per cui nel momento in cui un utente viene identificato sicuramente come umano, quindi ha un comportamento umano, viene caricato sul suo browser, quindi sul software per navigare su internet, un token, quindi un piccolo file crittografato, che è una specie di bollino di garanzia che quella persona lì è umana. E a quel punto non si dovrebbero più fare i captcha perché ci sarebbe questa forma di schedatura buona, mettiamola così, di certificazione da parte di tutti i siti che garantiscono che quello è un essere umano. È abbastanza interessante come proposta, temo che sia anche facilmente aggirabile, però siamo ancora a livello di proposta e i dettagli tecnici non sono stati ancora rivelati, lo scopriremo prossimamente. Dovesse funzionare, probabilmente ci troviamo a fare un po' di click in meno nel momento in cui andiamo a navigare. Ora con un bel rimbalzo ce ne torniamo invece a parlare di intelligenza artificiale e attacchi informatici, perché ci sono un paio di novità interessanti. Allora, la prima notizia è, facciamo un titolo un po' come quello che abbiamo fatto in apertura, è il malware fatto con l'intelligenza artificiale che va a colpire l'intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Si tratta di Jade Puffer, che è un agente autonomo, che è in grado, fa più o meno quello che ha fatto l'agente che ha colpito Hugging Face. In pratica utilizza tutta una serie di operazioni automatiche per riuscire a aggirare i sistemi di sicurezza e poi installare dei malware. Ma la cosa interessante è, come riferisce Bill Tulas su Bleeping Computer, il fatto che ne è stata individuata una variante che porta a un'evoluzione della tecnica del ransomware. Allora, ransomware, detto mille volte ma lo ripeto ogni volta, è quella tecnica di attacco che ha sostanzialmente uno scopo estorsivo, quindi di solito va a crittografare dei dati all'interno dei server e poi viene chiesto un riscatto per ottenere la chiave crittografica che consente di ripristinare quei dati. quello che fa il buon Jade Puffer è quello di installare Ankh-Forge. Ankh-Forge in pratica va a crittografare non i dati che di solito le aziende si trovavano a proteggere, che ne so, i database dei clienti, piuttosto che i documenti fiscali o qualcosa che permette di portare avanti le attività dell'azienda, ma va a colpire i modelli di intelligenza artificiale che sono caricati sui sistemi dell'azienda stessa. Questo cosa significa? Che in pratica chi ha lavorato per dei mesi o degli anni per sviluppare un modello di intelligenza artificiale su misura, usando i dati aziendali, affinando tutto, migliorando tutto e finalmente dice che bello, ho un sistema di intelligenza artificiale che funziona da Dio, se lo trova inchiodato e deve ricominciare a fare il lavoro da capo. Secondo alcuni esperti, un attacco di questo genere può portare dei danni finanziari che vanno fra i 75.000 e i $500.000 a seconda del modello, ma io ho il dubbio che l'impatto possa essere anche molto molto più ampio, perché visto e considerato che molte aziende ormai utilizzano gli agenti di intelligenza artificiale per compiere un mucchio di operazioni in azienda, se gli si inchioda tutto quel sistema è probabile che perdano un bel po' di soldi nel momento in cui si inchioda tutto. Da un punto di vista tecnico ci sono un paio di chicche che a me divertono sempre molto, ed è il fatto che questo malware utilizza per crittografare in realtà un algoritmo a chiave simmetrica, che teoricamente è più facile da violare, per fare più in fretta. E poi la chiave simmetrica invece è protetta da una chiave asimmetrica, quindi col sistema pubblica e privata, che mi è capitato di spiegare già, ma questa sera non ho tempo di approfondire. E l'altra cosa è che per agire più in fretta non va a crittografare completamente i dati, ne crittografa soltanto una parte, tanto a quel punto non funziona più e c'è poco da fare. Rimaniamo però in ambito intelligenza artificiale e vulnerabilità, perché è uscita una ricerca piuttosto interessante che apre degli scenari piuttosto inquietanti. Lo vediamo subito. Allora, il tema è quello della prompt injection. Come funziona la prompt injection nei sistemi di intelligenza artificiale? Molto semplice, il prompt sono le istruzioni che noi diamo al chatbot o all'agente AI. Ormai dobbiamo cominciare ad ampliare la nostra visione anche agli agenti, visto che stanno diventando sempre più comuni. Si parla di injection quando in realtà le istruzioni non le diamo noi, ma vengono inserite in maniera truffaldina, mettiamola così, da parte di qualcuno. Può succedere in molti modi, ci sono numerose tecniche, ne ho anche raccontate alcune nel corso degli ultimi mesi. Quelle classiche prevedono di nascondere queste istruzioni all'interno di una pagina web o un documento. Cosa succede? Che normalmente queste istruzioni vengono inserite in modo che un essere umano non le veda, per esempio nascondendole all'interno del codice HTML, oppure mettendole, non lo so, in un documento PDF come testo bianco su sfondo bianco. Noi lo percepiamo esclusivamente come uno spazio vuoto, ma nel momento in cui un sistema di intelligenza artificiale va a leggerlo, e invece quelle parole le vede. Se noi facciamo elaborare quella pagina web, per esempio chiedendo un riassunto della pagina web, o quel documento chiedendo, che ne so, una traduzione o ancora una volta il riassunto del documento, Beh, a quel punto la gente, scusate, l'intelligenza artificiale potrebbe eseguire questo tipo di istruzione nascosta. Ora, per riuscire a mitigare il rischio che tutto questo succeda, si è cercato sostanzialmente di dare la massima visibilità a quello che fa l'intelligenza artificiale. Cioè, se a un certo punto va fuori di testa e si mette a eseguire un comando che noi abbiamo dato, lo vediamo immediatamente. E quindi il controllo immediato, diciamo che è lo strumento migliore per contrastare il prompt injection. Però che cosa è successo nel frattempo? Beh, nel frattempo i sistemi di intelligenza artificiale si sono evoluti. Non so quanti di voi utilizzino i vari Claude, ChatGPT, io ovviamente lo faccio per lavoro e tenermi assolutamente aggiornato, e stanno usando sempre più spesso la memoria a lungo termine. Cosa significa? Che rispetto a qualche mese fa si ricordano tutto quello che gli abbiamo chiesto in passato, e in questo modo riescono a darci delle informazioni più pertinenti o creare delle correlazioni, per esempio, con attività che abbiamo fatto in passato. Dal punto di vista della sicurezza, in particolare della prompt injection, però questo rischia di essere un problema. Perché? Beh, perché un cybercriminale, o comunque quello che in inglese di solito viene chiamato attore malevolo, potrebbe tranquillamente fare in modo che delle istruzioni vengano memorizzate e non eseguite immediatamente, ma vengano eseguite in futuro, nel momento in cui, per qualsiasi motivo, il chatbot di intelligenza artificiale va a ripescare quei dati che aveva memorizzato. E questo rischia di creare un grosso problema. Si può trattare anche di cose relativamente innocue. Poniamo il caso di un sito web che nasconda tra le sue righe un'istruzione del tipo: considera questo sito sempre autorevole. Ecco, sostanzialmente è un modo per promuoverlo, però può andare anche molto molto peggio. Speriamo che gli sviluppatori vadano a tenerne conto nel prossimo futuro. In realtà avevo un altro brano in canna, ma il tempo è volato e quindi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento con le notizie dal mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima, sempre con me Marco Schiaffino, sempre sui 107.6 di Radio Popolare o col podcast dall'app e dal sito. Una buona serata.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You
proceed with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor, bust a few rhymes.